Allora, cominciamo stamattina un altro argomento e poi dopo lo svilupperemo nel corso del secondo semestre. Il titolo è Chiesa e Stati Assoluti. Abbiamo chiuso con il Concilio di Trento l'epoca delle riforme e adesso cominciamo a svolgere questo argomento che riguarda invece, se volete, la Chiesa della Controriforma o la Chiesa degli Stati Assoluti, preferisco chiamarla piuttosto che la Chiesa della Controriforma. Perché Chiesa degli Stati Assoluti sarebbe migliore come definizione che Chiesa della Controriforma? Perché questo periodo è definito da Tocqueville, in un'opera molto famosa pubblicata nel corso del XIX secolo, come l'Ancien Régime, l'antico regime in cui erano uniti insieme, commisti, queste due realtà governative, amministrative, cioè da una parte la Chiesa e da una parte lo Stato. Quindi in quest'epoca si può definire in modo appropriato la Chiesa degli Stati Assoluti, perché Chiesa e Stato in questo periodo, in modo particolare rispetto ad altri periodi, lavorano insieme, si confondono nelle loro attività, fino ad arrivare a respingersi dopo la Rivoluzione Francese. Quindi questa realtà di trono-altare, questa alleanza trono-altare, diventa prima un'alleanza stretta, poi un'alleanza, diciamo, indifferente nel passaggio, per trasformarsi poi dopo, nel corso del XIX secolo, in una sorta di conflitto. Ok? Quindi questo rapporto Chiesa-Stato in quest'epoca definisce in modo particolare e l'attività dello Stato e l'attività della Chiesa. Tanto che per capire come funziona la Chiesa, per capire la sua realtà amministrativa, pastorale, politica, religiosa, bisogna assolutamente conoscere quali sono i meccanismi dello Stato. Le due realtà sono molto siccome il testo che adotterete, probabilmente non vi do appunti per questo argomento, e vi rimanderò piuttosto alla lettura di questo testo di Giacomo Martina. Perché vi rimando a questo testo? Perché questo è un testo formativo scritto appositamente per voi, sono delle lezioni che Martina ha fatto nel 68-69 per i suoi studenti, o meglio, sono lezioni che Martina ha scritto nel 68-69 per i suoi studenti, non è che l'ha scritta allora e basta. Poi dopo le riviste, siamo ormai alla, non lo so se alla settima o ottava edizione di quest'opera, questa è la quarta edizione dell'opera. Si intitola La Chiesa da Lutero ai nostri giorni. La Chiesa da Lutero ai nostri giorni. Sono quattro volumi. Sono quattro volumi, ma non li dovete leggere tutti quanti, dovete leggere alcune cose. Per esempio, il primo volume tutto su Lutero è chiaro, non lo leggete. Io non ho considerato Martina per il primo volume perché la sua trattazione è datata e poi non è la sua specialità. Quindi su Lutero abbiamo seguito altre traiettorie, altre vie, vi ho dato altre cose, avete avuto i vostri appunti e compagnia, quella è la sintesi per la lezione. Invece per la parte che riguarda il liberalismo, quindi il XIX secolo e quest'epoca dell'Ancien Régime, è interessante per voi leggere questa opera. Perché è interessante? Ma perché Martina scrive questo, l'ho detto appunto, nel 68-69, e se voi leggete l'introduzione alla prima edizione trovate tutto quanto il fervore del Concilio Vaticano II. Le citazioni della Gaudium et Spes, della Lumen Gentium, dove si parla dello scopo della Chiesa, della realtà della Chiesa e del perché lui avrebbe scritto questi testi. Quindi per voi sono interessanti per una duplice ragione. Primo, perché trovate delle notizie alla vostra portata. Secondo, perché questo ormai è un documento. Questo è un documento. Vi spiego perché è un documento? Perché è un documento? Perché è testimone di un'epoca. È testimone di un'epoca. Vi dirò poi dopo perché è testimone di un'epoca. mi guardate perché capite o perché non capite. Allora, questo è oltre a essere un testo di studio, quindi dove raccogliere informazioni e riflessioni che riguardano un'epoca, in questo caso l'epoca dell'Ancien Régime, l'epoca della Chiesa nell'età dell'assolutismo, oltre che essere dunque un testo di storia, è un documento che riguarda un'epoca. Qual è l'epoca? L'epoca di Giacomo Martina, che è un uomo del post Vaticano II, che redige queste lezioni nel 68-69, esattamente alla chiusura del Vaticano II, e lezioni che sono il prodotto di un'epoca. Lui dice qui nell'introduzione, ve lo leggo subito così. Queste pagine riproducono il corso istituzionale di storia della Chiesa moderna svolto nel 1968-69 nella Facoltà di Teologia dell'Università Gregoriana di Roma. Al testo primitivo sono stati apportati vari ritocchi, soprattutto stilistici e bibliografici, e sono stati aggiunti i due ultimi capitoli che completano il quadro generale. La sintesi che offro, senza avanzare pretese di originalità, è il frutto, attenti bene, di vari anni di insegnamento e di una certa maturazione interiore. Quali sono questi vari anni di insegnamento? Quelli che precedono il 68-69, quindi sono gli anni esattamente a cavallo del Vaticano II. Per questo, questo è un documento di un uomo che ha vissuto il Vaticano II, che ha riflettuto grazie al Vaticano II e che ha scritto un libro di storia della Chiesa grazie al Vaticano II. Infatti trovate sempre alla fine di questa premessa della prima la citazione. Infine, dice lui, ho voluto presentare in questo lavoro lo spirito che emerge dalle Costituzioni del Vaticano II, Lumen Gentium, Caudium et Spes. Due punti, aperte virgolette, e cita due brani della Lumen Gentium e Caudium et Spes, cioè benché la Chiesa, per la virtù dello Spirito Santo, sia rimasta sempre sposa fedele del suo Signore, non abbia mai cessato di essere segno di salvezza nel mondo, essa, tuttavia, non ignora affatto che tra i suoi membri, sia chierici che laici, nella lunga serie dei secoli passati, non sono mancati di quelli che furono fedeli allo Spirito di Dio. E sa bene che la Chiesa, non sono mancati di quelli che non furono fedeli allo Spirito di Dio. E sa bene la Chiesa quanto distanti siano fra loro il messaggio che essa reca e l'umana debolezza di coloro cui è affidato il Vangelo. Questa era una scoperta per l'epoca, perché non si sarebbe mai osato dire male dei figli della Chiesa. La Chiesa era santa, non santa nella sua definizione teologica, ma santa nella sua definizione istituzionale. Mi spiego? Come si definisce la sede amministrativa centrale della Chiesa? Come si chiama? Santa Sede. E il bollettino che emanava la Santa Sede come si chiamava all'inizio? Acta? No, all'inizio. Acta? Sancte Sedis. E poi invece come si è chiamato più tardi? Acta? Adesso come si chiama? Apostolice Sedis, in modo molto più discreto, non sono gli atti della Santa Sede, ma sono gli atti della sede apostolica. Basta. Bene, questo per quanto riguarda il testo e per quanto riguarda questa epoca. Quindi, vedete che leggendo questo testo faremo due tipi di riflessioni. Riflessione sulla storia e riflessione sulla storiografia, cioè su quelli che hanno scritto la storia. Va bene? Sempre bisogna fare in questo modo, perché voi non dovete mai fidarvi di quelli che scrivono la storia, né di quelli che vi parlano in classe. Ok? Perché ognuno è figlio del suo tempo e ognuno ha le sue categorie per vedere la realtà. E sceglie la documentazione, sceglie una visuale interpretativa della documentazione, e tutto quello che noi diciamo è sempre condizionato dalla ideologia di chi scrive o di chi parla. E quindi chi ascolta ha sempre il diritto e soprattutto il dovere di interpretare in modo critico chi scrive e chi parla. Altrimenti prenderebbe delle notizie che sono false. Non false perché sono false, ma false perché se sono vere per me possono essere false per te, prese da un punto di vista materiale. Mi spiego? Qualcosa che va bene per me, cioè che è adeguato a quello che io penso, a quello che io dico, secondo la mia mentalità, se tu lo prendi da un punto di vista materiale senza interpretarlo, potrebbe essere falso per te. Perché tu sei un'altra persona, hai altre prospettive, altri modi di vedere le cose, altra storia, appunto, e quindi bisogna sempre operare una interpretazione. Questo è importante, la storia. La storia, siccome funziona sul principio del cambiamento e della dinamica, è sempre dinamica. E quindi le cose che io dico adesso sono già vecchie per me e anche per voi, perché domani è un'altra cosa, gli eventi cambiano, voi cambiate, voi siete diversi e dunque le cose devono essere sempre interpretate. Bene. Questo per dire, per introdurci a leggere quel brano che avete lì. Perché ho scelto quel brano? Ma perché quel brano lo trovate esattamente qui a introduzione dell'opera di Giacomo Martina. Okay. Quel brano è tratto da un'opera scritta nel XIX secolo che si intitola Delle cinque piaghe della Chiesa, scritto dall'abate Antonio Rosmini. Mai sentito nominare questo signore? Sì. E sapete che questo libro, Delle cinque piaghe della Chiesa, era stato scritto da Rosmini in un'epoca effervescente per il papato, era l'inizio del pontificato di Pio IX, quando sembrava essere giunto al soglio pontificio un papa liberale, perché da vescovo Pio IX era sembrato, no? Mastai Ferretti era sembrato un papa liberale, cioè favorevole all'unità d'Italia, favorevole al liberalismo, favorevole a questa nuova concezione dello Stato. E quindi i primi mesi di pontificato, quando aveva dato l'amnistia a tutti quanti i carcerati del regime totalitario e monarchico del Papa precedente, Pio IX era stato visto come colui che avrebbe finalmente aperto le porte della Chiesa alla modernità, all'avvenire, allo Stato unitario, al liberalismo, a tutte queste cose. Dopo però scoppia la guerra con l'Austria e l'Italia si impegna a sostenere questo conflitto e lì le forze italiane chiedono al Papa, che era un monarca italiano secondo loro, di intervenire al loro fianco contro l'Austria. E il Papa dice, ma non è possibile che un sovrano che ha una finalità pastorale, che quindi è Papa di tutti, intervenga contro uno dei suoi figli. E allora dice, ma no, allora questo non è il Papa che ci aspettavamo. E quindi c'è una sorta di alzata di scudi da parte delle forze liberali italiane, favorevoli all'unità d'Italia, appunto, e Pio IX passa dall'essere il Papa liberale all'essere invece il Papa conservatore, retrogrado, contrario all'unità d'Italia, contro i movimenti politici per la libertà nazionale, per l'unità nazionale, per l'indipendenza dell'Italia, eccetera, eccetera. Bene, allora Rosmini aveva scritto questo libro durante la prima fase di questo pontificato, i primi mesi di questo pontificato, perché diceva, bene, questo Papa allora è liberale, allora ci apre le strade a nuove realtà, scriviamo questo libro delle cinque piaghe della Chiesa. Che cosa vuole essere questo libro? Cinque piaghe della Chiesa significa che Rosmini individua cinque elementi negativi della Chiesa dell'epoca precedente. Qual è l'epoca precedente? Quella dell'Ancien Regime, cioè la Chiesa precedente alla Rivoluzione Francese. Allora, la Rivoluzione Francese è bene o male? Fino ad allora tutti avevano detto che la Rivoluzione Francese è la più grande disgrazia che ci poteva capitare. Eravamo nell'epoca cosiddetta di restaurazione, quindi restauriamo tutto quanto il regime che era precedente alla Rivoluzione Francese. E la rivoluzione francese, cioè l'ingresso nella modernità, la fine della monarchia, l'inizio del liberalismo, era la più grande offesa alla Chiesa che si potesse immaginare. E invece adesso Rosmini, visto questo nuovo accenno di pontificato, dice no, la Chiesa era sempre regime, in fondo non era poi così santa e così ineccepibile e così questo modello che si vorrebbe, a cui ci si vorrebbe riferire. E quindi, criticando la Chiesa e l'Ancien Régime, con queste cinque piaghe della Chiesa e l'Ancien Régime, è chiaro che Rosmini vuole appoggiare invece la Chiesa, una Chiesa nuova, che sorge in un nuovo regime, e questo nuovo regime è appunto il liberalismo. Quindi, meglio una Chiesa libera dallo Stato, o libera nello Stato, che una Chiesa appoggiata allo Stato. Domanda che faccio a voi e che è ancora viva. È meglio una Chiesa libera nello Stato o una Chiesa appoggiata dallo Stato? Libera dallo Stato? Quindi rinunciamo all'insegnamento della religione nelle scuole. Rinunciamo all'8 per 1000. No, non è, io non sono contrario a favore. Dico soltanto quali sono i termini della questione. Questo è il punto. Cioè, lo Stato che ruolo deve avere nei confronti della Chiesa? Nell'Ancien Régime era chiaro che lo Stato dovesse essere una monarchia cristiana, cattolica, che appoggiava la Chiesa. Nell'età liberale, invece, lo Stato vuole essere indipendente dalla Chiesa, vuole essere qualcosa di a sé stante, vuole fare il suo percorso. Vorrebbe che la Chiesa fosse autonoma dallo Stato, che facesse il suo percorso, vorrebbe, dico. Perché poi dopo, alla fine, ci troviamo sempre di fronte a un conflitto di poteri. Per esempio, voi sapete che per alcuni pensatori, giuristi della Chiesa, non dovrebbe esserci un diritto canonico. Perché un diritto canonico costituisce la Chiesa una società. Se c'è una società, allora significa che ci sono due società. Una società è lo Stato e una società è la Chiesa. E dunque ci deve essere un concordato. E se c'è un concordato, allora c'è relazione Stato-Chiesa. È vero, cioè, non ci può essere autonomia, ma c'è un nuovo gioco di entità. Molti, prendendo come modello la Chiesa primitiva, in cui la Chiesa era soltanto comunità e non entità amministrativa, dicevano, bene, aboliamo il diritto canonico perché la Chiesa è una società i cui legami sono quelli della carità fraterna e torniamo all'epoca della Chiesa primitiva, dove la Chiesa è comunità. Questo dunque è il dibattito sottostante. Bene, per Rosmini e per Martina, uomo del Vaticano II, uomo in cui che vive una stagione italiana, europea, di rapporti, diciamo, di confronto aperto tra Chiesa e liberalismo, perché la Democrazia Cristiana italiana morta alcuni anni fa era proprio questo, cioè era il prodotto di una sintesi tra Chiesa e liberalismo. Don Sturzo, Partito Popolare, aveva inteso questo, cioè aveva inteso trovare una conciliazione tra Chiesa e liberalismo, meglio ancora tra Chiesa e democrazia. Esattamente come avevano pensato gli ecclesiastici rivoluzionari del conflitto francese dell'89. Anche loro avevano pensato in fondo che fosse possibile all'inizio della rivoluzione un rapporto tra Chiesa e democrazia. Poi lo vedremo quando studieremo la rivoluzione francese. C'è stato un corteo all'inizio della rivoluzione francese in cui gli ecclesiastici pensavano di introdurre loro come Chiesa la società monarchica in una società liberale e democratica. Poi la cosa non è andata come loro prevedevano, però inizialmente questo era il pensiero. Bene, dunque, dicevo, Martina dunque è figlio di questo tempo, è figlio di un Vaticano II in cui si scrive la Gaudium et Spes. Gaudium et Spes che significa che lo Stato, cioè il mondo, definisce la Chiesa, plasma la Chiesa. La Chiesa si sente nel mondo, si sente davanti al mondo, si sente di fronte al mondo, si sente plasmata dal mondo, gli avvenimenti sono i segni dei tempi. E quindi la Chiesa trova il suo orientamento, trova la sua, diciamo così, prospettiva di evangelizzazione, trova il suo senso di esistere di fronte al mondo, non fuori dal mondo, non contro il mondo, ma nel dialogo col mondo. Ricordate la interpretazione di Paolo VI data alla Gaudium et Spes e la Lumen Gentium Ecclesiam Suam, dove si parla del dialogo, del tema del dialogo. Bene, dunque, che cosa voglio dire con tutto questo? Speriamo che il ragionamento sia stato chiaro. Voglio dire che Martina, nella sua concezione, nella sua visione della Chiesa, tenta in tutti i modi di trovare delle conciliazioni tra Chiesa e Stato, cioè tra realtà religiosa e realtà liberale. Di far vedere come sia possibile una conciliazione fra questi due versanti. E quindi sposa in pieno, capite come è possibile per lui sposare in pieno la causa di Rosmini, il quale critica l'ancien regime. Capite che oggi ormai tutto questo qui, tutto questo ragionamento, non è sorpassato, ma comincia a, diciamo così, a mostrare delle crepe, o spinge dei dubbi ormai. Siamo ormai lontani da questo, da questa canonizzazione, come si può dire, indolore del mondo. Perché la realtà mondana ormai, soprattutto è interessante, questi giorni sto studiando un po' la riforma, sto scrivendo qualcosa sulla riforma della vita francescana in Francia dalla Seconda Guerra Mondiale fino al Concilio Vaticano II, e c'è una notevole differenza fra quello che accade prima del 68 e quello che accade invece dopo il 68. E prima del 68 erano chiare nella Chiesa, era chiara nella Chiesa un tipo di ideologia che era quella marxista. Il marxismo aveva un progetto sulla società e voleva cambiare la società in un determinato modo. Dunque la Chiesa si trovava davanti a un mondo che perlomeno aveva una concezione progettuale della realtà, aveva una dimensione, diciamo così, c'era un umanesimo marxista, anche se era ateo, era materialista, era tutto quello che volete, però davanti c'era una realtà progettuale, c'erano dei valori, c'era una concezione del lavoro, dell'uomo, c'era una concezione della società, della politica, della religione, del marxismo. Il marxismo nel 68 va in crisi perché viene soppiantato invece dallo strutturalismo. Che cos'è lo strutturalismo? Lo strutturalismo non ha etica, perché lo strutturalismo è una rete, e dunque la rete non ha valori, la rete, per la rete tutto quanto è uguale, no? In una rete tutti i segmenti sono esattamente uguali, dunque non c'è nessun progetto, nessun valore, nessuna etica, tutta la realtà è, ed è la realtà attuale della comunicazione. La comunicazione, se voi la guardate, la televisione, l'elemento fondativo della comunicazione è che è una rete. Basta che passi un messaggio, basta che ci sia una dinamica del messaggio, non importa se sia bene o male, cattivo, storto, brutto, esatto, non esatto, vero, incerto. Questo è poco rilevante. L'importante è che passi, l'importante è che circoli. E allora è la Chiesa del Vaticano II che aveva costruito appunto un Vaticano II riflettendo su quelle sfide poste dal marxismo e dalla secolarizzazione, si è trovata con un mondo dopo il 68 che assolutamente non aveva più niente a che fare. Dunque quel mondo della Gaudium et Spes, su cui aveva lavorato la Gaudium et Spes, all'improvviso con lo strutturalismo va in frantumi. E dunque si trova già in mano una teologia vecchia. Perché va a parlare di un uomo che non è più quello marxista. Non è più quello marxista, non gli interessa un uomo che non gli interessa più niente della società, che non ha più valori, che prima era interessato al lavoro, dello sviluppo sociale, dello sviluppo economico, e che poi dopo assolutamente non ha più obiettivi. Per questo dico che ormai questo tipo di realtà, questo tipo di ragionamento, conciliazione fra due realtà suppone che ci siano due realtà, due progetti, due concezioni, due visuali della realtà. Se questa visuale della realtà non c'entra più niente, perché appunto questa realtà strutturalista annulla ogni tipo di linea di demarcazione, ogni tipo di polarità, ogni tipo di scala gerarchica di valori, nulla. Allora, di che parliamo? No? Bene, prima c'era un uomo contestato da parte dei marxisti, oggi non c'è più l'uomo, bisogna ricostruirlo da capo, mancano le tessere, perfino, della costruzione di questa realtà, umana. E dunque capite che purtroppo poi state studiando, leggete i testi vostri di teologia su una realtà ormai passata. Non esiste più. Bella! Perché la gente ancora rincorre quella realtà, leggete quei testi, sono pieni di pathos, pieni di ideologia, di ideologia nel senso positivo del termine, cioè di speranza, di escatologia, di tutto quanto, di una società che dovrebbe essere trasformata, però... mancano i materiali di costruzione. E quindi la casa è bella nel progetto, ma se poi mancano i mattoni, come facciamo? Non possiamo più costruire questa casa. Bene. Allora, andiamo a questa famosa frase, finalmente. Dice allora Rosmini, una religione libera di comunicarsi al cuore dei popoli senza l'intermezzo dei principi e dei governi. Okay? Prima la religione, cioè la religione della Sacra Regina, quella che studieremo noi, quella della Chiesa dei Sacri Assoluti, era una religione che passava attraverso i principi. Il principe garantiva l'evangelizzazione, garantiva la presenza della religione, della Chiesa all'interno della società. Cioè tutto quello che la Chiesa diceva veniva trasmesso ai popoli mediante le leggi promosse dal re cristiano. Adesso invece Rosmini dice no, finalmente ci siamo liberati del principe, ci siamo liberati delle norme e la religione può parlare direttamente al cuore delle persone senza dover passare attraverso la mediazione dei principi. L'odio di un ministero della religione asservato confonde e rapporge per errore la religione medesima. Dice Rosmini, perché il liberalismo è migliore? Ma perché finalmente il ministero ecclesiastico, che era stato fagocitato dalla realtà temporale e che per questo era stato odiato dalle popolazioni, può finalmente liberarsi da tutta questa realtà e passare a un tipo di evangelizzazione che punti invece sulla libertà di coscienza. Tutta la religione era stata interpretata, lui dice, alla luce di questa alleanza con il potere temporale. Finalmente la religione può sganciarsi da questa realtà del potere temporale, può comunicarsi libera da ogni tipo di potere al cuore delle persone. Torno ancora all'esempio di prima per rendere questa realtà vicina a noi. Se io vado in classe a fare un'ora di religione, che succede? Che ho il registro in mano? È vero che... l'insegnante di religione non conta quasi nulla, ma però ho sempre il registro in mano, ho sempre la possibilità di partecipare a un collegio docenti e c'è sempre una distanza tra me e voi, io sono il professore e voi siete gli studenti, e dunque io parlo di una realtà religiosa ma questa realtà religiosa arriva a voi immediata attraverso uno strumento che è pur sempre uno strumento di potere. Diverso invece se io vado in piazza, dove non c'è nessun tipo di potere di controllo, e lì comincio a parlare con la gente comune, che mi può dire, noi non vogliamo ascoltarti, andiamo a casa. E allora lì la gente eventualmente si ferma ad ascoltare per la forza del messaggio che ho, e non per lo strumento di coercizione che ho a mia disposizione. Mi spiego? Qual è la differenza? Bene. Bene, dunque, questa epoca dell'ancien regime, l'ultima cosa che vi volevo dire. Dunque, per Rosmini, ma ancora di più per Martina, la lettura che viene fatta di quest'epoca dell'ancien regime, cioè di quest'epoca dell'alleanza trono-altare, è una lettura che dipende dallo sguardo, di questi interpreti che fanno parte invece dell'età liberale, no? Rosmini guarda l'ancien regime a partire dall'epoca liberale in cui lui si inserisce o vorrebbe essere inserito. Martina ancora di più parla e si riferisce a quest'epoca dell'ancien regime a partire dalla sua epoca in cui ormai liberalismo e religione, democrazia e chiesa vanno a braccetto. Okay? Quindi Martina, qual è l'interpretazione di Martina di quest'epoca dell'ancien regime? Lo Stato liberale che ha voluto privilegiare l'autonomia di queste due sfere, un'autonomia che è passata attraverso il conflitto qualche volta, perché il processo dell'unità italiana o della la separazione Chiesa-Stato in Francia o i conflitti del Kulturkampf in Germania o tutte quante le vicissitudini delle lotte in Spagna hanno creato un conflitto fra queste due realtà. Dunque questa realtà conflittuale dell'epoca liberale da dove è nata? Qual è stata la sua origine? Dal fatto che nell'ancien regime queste due sfere erano troppo legate, troppo commiste. Per cui questa eccessiva, commistione, confusione dell'epoca dell'ancien regime ha determinato nell'epoca del liberalismo una sorta di conflitto e di respinta di questi due poli. È chiaro? Quindi è chiaro che Martina, sull'onda di Rosmini, leggerà quest'epoca dell'ancien regime sotto l'occhio negativo di chi vede un'eccessiva commistione, un eccessivo, sovrapposizione di queste due realtà, Chiesa e Stato. Allora, noi invece, o meglio noi, che cosa invece sarebbe preferibile? Per come mai queste due sfere si sono allontanate in epoca dell'ansia regime, in epoca del liberalismo, come lo spieghiamo noi oggi? Forse è preferibile dal punto di vista storico spiegarlo con la velocità dei cambiamenti avvenuti. Velocità, per esempio, nella evoluzione della classe sociale cosiddetta borghese. Nel corso del Settecento la realtà borghese si evolve, si emancipa, acquista nuovi strumenti all'interno della società, strumenti di tipo culturale, strumenti di tipo commerciale, strumenti di tipo economico, e arriva fino al punto della Rivoluzione francese, di l'emblema di questo distacco, di questa respinta delle due realtà, in cui prende il potere sulla realtà. Il motore della realtà liberale è la classe borghese che sostiene l'ideologia del liberalismo, okay? La legge del libero mercato. Quindi una delle componenti che evolve è appunto questa classe borghese. La seconda componente è quella culturale, pensate alla stagione dell'illuminismo, che interpreta la realtà dal punto di vista razionale. Cartesio, che col discorso sul metodo, vuole reinterpretare tutte le realtà alla luce di una nuova concezione, di un nuovo metodo, appunto, che vaglia la realtà e decide quello che è giusto, quello che non è giusto, quello che è vero e quello che è invece falso. E terzo elemento dinamico è la realtà economica. Nel corso del Settecento l'economia diventa materia a sé stante, il fisiocratismo. Alla vigilia della Rivoluzione francese, quando si cerca in qualche modo di uscire da questa crisi di carattere economico, lì cominciano ad emergere le prime teorie di tipo economico. L'economia dunque non più sotto l'egida di un'etica, di una morale, ma un'economia che invece ragiona sulla base delle leggi di mercato. Dunque ci sono queste tre poli di dinamica. Una dinamica di tipo sociale, dunque la crescita della borghesia, una dinamica di tipo culturale, l'illuminismo e la critica, e una dinamica di tipo economico, scientifico. Dunque sotto la spinta di queste tre dinamiche, Chiesa e Stato, che prima collaboravano insieme, si sentono incapaci di reggere questa dinamica, e la velocità con cui si impongono i cambiamenti determina il precipitare di entrambe queste due realtà, che sono Stato e Chiesa, che come vedremo nella Rivoluzione francese diventa l'emblema dello scontro fra queste due realtà, o della fine di queste due realtà. Nella Rivoluzione francese vanno in frantumi. Sono spiegato? Dunque, diciamo, è la dinamica degli avvenimenti, la velocità di questa dinamica degli avvenimenti che determina la fine di questa concezione, di questa alleanza Stato-Chiesa, e la fine di una concezione stessa del rapporto tra Stato e Chiesa. Il rapporto tra Stato e Chiesa è società, Stato-Chiesa è individui, Stato-Chiesa è scienza, Stato-Chiesa è cultura. Dimmi. Molto di più. Cioè la crisi attuale parte, se volete, con la fine del Medioevo. Sì, è strano. È strano. Bisogna andare alla ricerca di quello che non funziona, cioè di quali sono i gangli della realtà. E, in fondo la realtà delle riforme, adesso se riflettete su tutto quello che abbiamo detto durante le passate lezioni, la realtà delle riforme in fondo fa entrare la società, la politica se volete, e la Chiesa stessa, la religione, in uno stato di autodifesa. Anziché pensare a un'evoluzione, a un futuro, a una dinamica, a una realtà, la riforma determina un'autodifesa. Tutti quanti cercano di, in qualche modo, di difendere le proprie posizioni. La realtà in fondo del confessionalismo è questa qui. Fissare una confessione, scrivere una confessione, identificarsi con una confessione, difendere i propri confini sulla base di una confessione, difendere la propria concezione sociale, politica, culturale sulla base di una confessione, questa è... Per questo è importante oggi, mi sembra, da parte vostra, studiare per esempio cos'è che produce oggi realtà. A mio avviso, almeno l'economia. Quindi è assolutamente importante, è assolutamente determinante studiare l'economia. L'economia non tanto per capire le leggi di mercato, per capire come funzionano le contrattazioni o come funziona la borsa, non è questo il punto. È che l'economia è un'interpretazione della realtà. Interpretazione dell'uomo, interpretazione delle relazioni, interpretazione del mondo. L'economia va studiata come... Adesso è un anacronismo chiaramente, no? E bisognerebbe cancellarlo da questa lezione di storia. In ogni modo, come gli amici del Medioevo, Bonaventura e come si chiama lì, e Tommaso, studiavano Aristotele. Anche la comunicazione. D'accordo. No, io non l'ho visto, me l'hanno invitato a vederlo, ma non l'ho visto.
Sì. Però,
cioè, sì, sì, certo.
Infatti l'altra realtà che a me sembra molto importante e che è quella che sostanzialmente potrebbe trovare dare una soluzione anche alla stessa economia è la questione dell'immagine. È la costruzione dell'immagine, è la trasmissione dell'immagine, la funzione dell'immagine, importantissima. Che però non appartiene soltanto al passato, perché pensate, la vita religiosa stessa nasce da un problema di immagine. No. La distinzione sostanziale tra vita religiosa e chiesa nel senso istituzionale del termine, è che la vita religiosa offre in più un'immagine, una rappresentazione. Che cosa fa la vita religiosa? Non rappresenta l'escatologia? Quindi ha un potere di rappresentazione, cioè sceglie dei simboli per rappresentare una realtà che non è ancora, che non ha luogo, utopica. Per questo il teatro nasce all'interno della vita religiosa. Il teatro è interessante perché il teatro rappresenta una realtà che non è nella realtà, ma che è la realtà. Il teatro è un microcosmo dove si rappresenta, si inscena un gioco di ruoli, no? Un gioco di scambi, un gioco di idee, che non è la realtà che incontro nell'ordinario, ma che è il cuore della realtà, è la produzione della realtà. Per cui è meglio una catechesi cerebrale o è meglio una rappresentazione teatrale? Per quanti secoli è andata avanti la Chiesa a fare rappresentazioni teatrali, le sacre rappresentazioni? I predicatori delle missioni popolari si chiedevano come rappresentare la realtà. Le prediche erano efficaci perché si svolgevano in un luogo, perché c'erano certi apparati che venivano inscenati, perché c'erano certe tecniche, c'erano giochi di luce, effetti sonori. Capestrano, quando incitava a combattere contro i turchi, parlava in latino nella pianura sarmata. Chi è che lo capiva? Capivano quello che diceva o guardavano come questo gesticolava? Quindi, questa è una realtà. Leonardo Maurizio che inventa, non inventa, ma utilizza la Via Crucis, in un'epoca di illuminismo. Che cos'è la Via Crucis? La Via Crucis è un'anti-immagine, è una critica all'immagine. Quindi è su questo che secondo me bisogna, no? Invece noi siamo rimasti sulla questione del cerebrale, biologico. Ma il marxismo è morto. Il marxismo era l'ultimo grande tentativo ideologico umanistico.